memoria, celebrazione e culto dei caduti della Grande Guerra nella
città di Londra.
Capitolo primo. Memoria. La mobilitazione, aspetti di vita quotidiana. L'entrata in guerra avviene il 24 maggio del 1915, ma la vita sembra inizialmente scorrere tranquilla, tanto che il 12 giugno 1915 è eseguito il collaudo della trasformata tratta tranviaria Milano-Legnano-Busto. Infatti, gli amministratori della società da poco nata, la STIE, del 1912, sviluppano la linea rendendola a trazione elettrica, sostituendo così la vecchia vaporiera gamba de legno. L'ingresso in guerra è inizialmente riconoscibile solamente dalla trasmissione del disegno di legge riguardante il conferimento dei poteri straordinari al re in caso di guerra, con la raccomandazione di una pronta affissione nell'albo del comune. La situazione inizia a mutare durante i primi mesi del 1916, quando, ormai tramontata l'illusione di una rapida risoluzione del conflitto, le autorità militari reputano necessario difendere il complesso industriale di Legnano da possibili incursioni aeree. La Franco Tosi sta attraversando in quegli anni un periodo di forte ascesa. Nel 1913 gli operai sono 3.000, nel 1915 salgono a 5.000 unità. Già in previsione degli avvenimenti, le officine della Tosi sono ampliate e trasformate. Per esempio, lo stabilimento ex Volsit, dedicato alla produzione di biciclette, è convertito alla produzione di materiale bellico. L'azienda legnanese arriva alla fine del conflitto a contare in tutto 7.000 operai e diventa celebre anche all'estero quando, finita la guerra, molte unità navali sono vendute in America Latina. I timori che si rivelano fortunatamente infondati, riguardanti possibili incursioni a danno del complesso industriale, sono tuttavia verificabili dalle disposizioni impartite per la loro prevenzione. Già in data 23 maggio 1915 sono emanati, tramite il Regio Decreto, alcuni provvedimenti straordinari in tema di pubblica sicurezza, accolti dal Comune di Legnano con le due ordinanze del Prefetto di Milano, Giovanni Cassis. In particolare, è fatto obbligo ai singoli proprietari degli stabilimenti industriali di badare a impedire qualsiasi proiezione di luce all'esterno dei fabbricati, tramite griglie o tende opache, l'allestimento di depositi di sacchetti di sabbia o altri materiali idonei per proteggere i locali industriali dove siano presenti caldaie a vapore o materiali esplosivi, l'allestimento e la chiara segnalazione di locali adeguati al rifugio degli operai in caso di pericolo. Le norme sono ovviamente volte a tutelare non solo i siti industriali, ma anche le aree urbane del comune. Nelle ordinanze è indicata anche una lunga serie di norme riguardanti la gestione della pubblica illuminazione in caso di pericolo. Le disposizioni per gli esercizi commerciali, i mezzi pubblici, ed è imposto anche alla popolazione di dotare ogni abitazione di sacchetti di sabbia e secchi d'acqua, con pesanti sanzioni, da utilizzare prontamente in caso di incendio causato ai bombardamenti. La preoccupazione dei comandi militari nei confronti dei complessi industriali di Legnano è ulteriormente sottolineata dal dislocamento di una sezione di mitragliatrici, le Lewis antiaerei, che rimane attiva per tutta la durata del conflitto e della quale l'archivio comunale ha restituito una foto commemorativa. Il processo di attuazione delle direttive per la protezione antiaerea non è tuttavia semplice e neppure tempestivo, tanto che alla fine del mese di marzo 1916 la sottoprefettura di Gallarate fa pervenire al sindaco di Legnano cavalier Attilio Agosti, una dura lettera nella quale si annunciano controlli e conseguenti sanzioni nel caso in cui il Comune perseveri nell'inosservanza delle norme disposte dal commissariato civile della provincia di Milano. Il sollecito produce i suoi frutti, giacché il giorno 1 aprile 1916 il sindaco di Legnano aggiorna tutte le aziende presenti nel suo territorio circa le norme da adottare, minacciando controlli e pesanti sanzioni. È trasmessa nuovamente anche una copia di una precedente ordinanza che espone gli accordi intercorsi tra l'autorità comunale e la locale direzione telefonica circa il metodo di segnalazione dell'eventuale presenza di velivoli nemici. Si raccomanda alle aziende di non fare alcun tipo di segnalazione, ma di prendere contatto con l'autorità militare locale. La scarsa osservanza iniziale delle norme antiaeree si ravvisa anche nel vivace carteggio del Comune con la società Biganzoli Colombo, fornitrice ufficiale della difesa antiaerea della città di Milano e specializzata nella fabbricazione di tonanti d'allarme. La società Biganzoli Colombo contatta l'amministrazione di Legnano per la prima volta in data 29 marzo 1916, accreditandosi come azienda privilegiata del Comune di Milano, in accordo con l'autorità militare, per l'efficacia dei suoi prodotti di segnalazione acustica, a loro dire molto più efficaci di qualunque altro e soprattutto di una tale facilità di utilizzo da poter essere agevolmente impiegati anche dai civili. L'amministrazione di Legnano sembra non curarsi molto della proposta ricevuta, tanto che a settembre dello stesso anno riceve una nuova lettera, questa volta corredata dalla raccomandazione del locale comando della difesa antiaerea. Dietro le pressioni dell'autorità militare, Legnano decide quindi di dotarsi di due mortai per la segnalazione acustica e di un numero non precisato di munizioni. Un'altra spinosa problematica sollevata dalla questione della difesa antiaerea è quella concerniente la gestione della pubblica illuminazione e quindi dei rapporti con la società elettrica Alto Milanese. Per dare seguito alle disposizioni del commissario civile per la provincia di Milano, si decide di attuare alcune misure per l'oscuramento notturno della città e quindi di ridurre l'illuminazione pubblica. Il Comune presenta la richiesta di spegnimento delle lampade elettriche situate nel centro abitato all'inizio del mese di aprile del 1916. Il gestore della pubblica illuminazione, pur accondiscendendo alle richieste dell'amministrazione comunale, anche al fine di evitare ogni possibile responsabilità conseguente ad eventuali incursioni aeree, precisa subito che, data la natura idroelettrica dell'energia utilizzata per le lampade comunali, non è disposta a ridurre in nessun modo il canone di servizio e impugna il contratto siglato tra la società e l'amministrazione comunale. La controversia è risolta dopo circa due mesi, durante i quali è sperimentata l'oscurazione totale nel centro abitato tra molte e accese discussioni, in data 1 maggio 1916. Di comune accordo con il gestore del servizio si decide per il parziale oscuramento delle lampade tramite il trattamento con una vernice blu opaca, ritenuta adatta allo scopo e sufficiente a garantire la sicurezza del comune contro eventuali minacce dal cielo. La società elettrica Alto Milanese accetta di sostenere l'intero costo dell'operazione, a patto che il Comune continui a pagare regolarmente il canone precedente, concordato per l'erogazione dell'energia elettrica come da contratto. La società elettrica spiega inoltre come tale opera verrebbe effettuata per zone, prospettando un periodo di parziale oscuramento totale di alcune zone del Comune, in attesa che tutte le lampade vengano trattate secondo il progetto. Le vicende legate alla possibilità di incursioni aeree si torna a parlare esattamente un anno più tardi, nel maggio del 1917. La recrudescenza del conflitto, tanto sul fronte italiano che sugli altri scenari europei, la situazione di stallo delle operazioni e la ricerca dei mezzi e metodi per accelerare la fine delle ostilità portano all'impiego sempre più massiccio di armi chimiche. In particolar modo in Italia suscita grande orrore il massacro verificatosi sul Monte San Michele a danno delle truppe italiane. Per prevenire che armi del genere vengano utilizzate contro la popolazione civile, il comando della divisione territoriale Milano emette una circolare riservata destinata alle amministrazioni pubbliche di tutta la provincia di Milano. La minaccia è considerata reale, tanto che sono predisposti ben 27 posti di servizio per la distribuzione e lo stoccaggio di materiali utili per la difesa personale, contro i gas asfissianti e 46 posti di soccorso, con personale medico e militare, deputati al soccorso della cittadinanza e alla messa in sicurezza dei luoghi eventualmente colpiti dal gas. La circolare contiene inoltre una lunga serie di regole per la corretta istruzione della popolazione civile circa le norme di comportamento da seguire in caso di simili attacchi, dalle regole più elementari di difesa in caso di esposizione ai gas, alle modalità di segnalazione del pericolo ai posti di servizio, modalità di evacuazione delle zone colpite e alle procedure di bonifica dei siti contaminati. La circolare è recepita velocemente dall'amministrazione comunale, soprattutto in virtù delle sollecitazioni che giungono dal comando del locale presidio militare, circa l'effettivo adempimento di quanto disposto dalla circolare. Alle sollecitazioni segue poi la decisione del sindaco Agosti di far affiggere anche nelle fabbriche legnanesi, in quanti più luoghi possibili, un'ordinanza contenente le norme più importanti da seguire in caso di attacco con i gas. L'attività di sensibilizzazione della popolazione circa la minaccia di attacchi con gas asfissianti è riscontrabile sino al 28 novembre 1917, data riportata sull'ultimo documento rinvenuto riguardante le norme di difesa contraerea e contenente un ennesimo invito alle ditte di Legnano di sensibilizzare i propri operai circa pericoli derivanti da possibili attacchi aerei e sulle regole da seguire nel caso questi accadano.